Storia e memoria del Novecento, un ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana.
Consiglio più giusto è quello di essere curiosi, di imparare, non solo, non sto parlando dei libri di scuola, ma di imparare tutto quello che è possibile imparare, perché ti possono levare tutto quanto. Questo è quello che dico sempre ai giovani: il telefonino, lo smartphone, le scarpe firmate, e poi ritrovarti letteralmente nudo, come mi sono ritrovato io lì a Mauthausen. Però quello che tu sai o tu sai fare, quello non te lo leva nessuno.
Continua il nostro viaggio nei luoghi della memoria e della ricerca storica in Toscana. Facciamo tappa a Prato, città operosa ed operaia che visse proprio nelle fabbriche quella che è stata definita l'Università della Resistenza, città che ha vissuto una pesante violenza dopo l'8 settembre e l'avanzata delle truppe naziste in ritirata e dirette verso l'Emilia. La città degli scioperi del marzo 44, che si trasformarono in treni piombati direzione Mauthausen e sottocampi direzione Ebensee in Austria. La città dell'eccidio di Figline di Prato, il 6 settembre del 44. Firenze era già stata liberata, a Prato si respirava la stessa aria, ma non era ancora finita. Qui vennero impiccati 29 partigiani catturati dopo un conflitto a fuoco, non dalle SS ma da una normalissima divisione dell'esercito tedesco. Per la città si aprì una ferita viva ancora oggi. Quel giorno Prato venne liberata. Per ricordare gli eventi e sacrifici legati alla lotta di liberazione e alla deportazione di molti suoi cittadini nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, il Comune di Prato ha realizzato proprio a Figline il Museo della Deportazione e il Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza. Qui troviamo la nostra guida, che insieme alle voci dei sopravvissuti pratesi, Marcello Mancini e Roberto Castellani, ormai deceduti, ci porterà dentro questo luogo, dove tra ombre e oggetti, voci e immagini agghiaccianti ci consentirà anche per un solo istante di provare a conoscere quello che è stato.
Enrico Iozzelli e lavoro al Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. Figline è per Prato e l'Italia un luogo di memoria, perché qua sono stati impiccati 29 partigiani. Era il 6 settembre del 44, giorno della liberazione della città. Per costruire un museo di memoria, quindi, si è scelto questo luogo particolare della città. Il nostro museo parla in generale dei crimini del nazismo e del fascismo, e quindi sia delle stragi naziste e fasciste, ma anche della deportazione. E in particolare la collezione e gli oggetti che abbiamo nella nostra sala espositiva raccontano la deportazione attraverso appunto degli oggetti ritrovati negli ex campi di concentramento. Il museo è pensato su diversi piani comunicativi. La parte di ingresso è luminosa, è tutta chiara e ha l'obiettivo di raccontare la parte storica e di conoscenza legata alla deportazione. La sala espositiva invece è scura, buia e anche dolorosa, se vuoi, no? Mette un po' a disagio. Questa è l'idea: creare difficoltà nel visitatore e un trasporto emotivo, ecco, perché qua non siamo all'interno di un campo di concentramento, ma raccontiamo quei luoghi di sofferenza e di morte. Giusto quindi farlo sia da un punto di vista storico e scientifico, ma anche da un punto di vista emotivo. Gli oggetti che sono esposti nel nostro museo sono oggetti inusuali, se vogliamo, per un museo, perché sono oggetti a prima vista molto semplici, stupiscono. Oggetti ritrovati, ti dicevo, nei campi di concentramento, soprattutto nel campo di concentramento di Ebensee, da molti deportati toscani e in particolare pratesi, che dopo la fine della guerra sono tornati a Ebensee, il luogo dove tanti compagni erano morti, per ricordare quello che era accaduto. Hanno visto il campo di concentramento distrutto e hanno capito che uno degli obiettivi di quella distruzione era l'oblio. Loro invece volevano ricordare, quindi hanno scelto di recuperare il recuperabile e riportarlo in Italia. Il ragionamento è molto lineare: non volete ricordare voi? Bene, gli oggetti riprendiamo, li portiamo a casa nostra, noi ricorderemo. In realtà da quel percorso è poi nata una strada difficile, complicata, ma netta, che ha portato a un gemellaggio tra Prato ed Ebensee e alla costruzione di questo museo. Ed è una strada che ha favorito in qualche modo anche la riscoperta di una memoria dolorosa in Italia, ma anche in Austria. In Austria oggi si fa tanto per la memoria della deportazione. L'esposizione è stata pensata da un architetto che l'ha curata, ma in collaborazione con i sopravvissuti dei campi di concentramento, che hanno scelto di raccontare la loro deportazione partendo dal lavoro. In questo primo espositore si vedono oggetti ritrovati nelle gallerie di Ebensee, costruite per nascondere sotto la montagna una industria missilistica. Sono oggetti, dicevamo, semplici, quasi banali, ma che ci raccontano la sofferenza di questo lavoro che uccide nell'arco di pochi mesi, il dolore dei deportati, la fatica continua, ci fanno riflettere sulle paure di queste persone, che sanno che ogni minimo errore, ogni distrazione, ogni ritardo può costare la vita. Qui ci sono dei secchi di ferro, ci sono dei contatti elettrici, ci sono dei chiodi arrugginiti, dicevamo inusuali, no, per un museo. C'è una sbarra che è la punta di un martello pneumatico che serve per fare i fori nelle gallerie delle montagne, e questi fori vengono riempiti con quello che vediamo là sotto, la dinamite. Si fa esplodere la parete in modo da far avanzare la galleria, per ingrandire, no? Questa è l'idea. E con questi oggetti così rudimentali e un lavoro estremamente faticoso, vengono costruiti più di 8 chilometri di gallerie enormi dentro le montagne di Ebensee. Per farsi un'idea, sono grosso modo grandi come le gallerie dell'autostrada. Questa può essere un termine di paragone. Si lavora nelle gallerie, è sempre freddo e il lavoro è faticoso, l'abbiamo già detto, ma è bene ripeterlo. Ecco, nei campi di concentramento si parla di annientamento attraverso il lavoro. Chi ha la sfortuna di finire a lavorare in questi luoghi muore nell'arco di pochi mesi. Ovviamente più il lavoro è faticoso, più velocemente si muore. Chi va a Ebensee lavora molto con il proprio fisico e muore rapidamente. Ma questo accade anche in tanti altri campi, come ad esempio nel campo principale austriaco, che è Mauthausen. E qui vediamo un altro oggetto dei campi di concentramento, una pietra recuperata a Mauthausen. Cava di pietra, si estraggono le pietre, si trasportano per costruire poi ponti, strade, statue. Le pietre vengono trasportate alla cava di Mauthausen su una scala fatta da 186 gradini, che i nazisti chiamavano Todesstiege, e cioè scala della morte. E questo perché tante persone ogni giorno muoiono svolgendo questi compiti estremamente faticosi. Lo erano ancora di più per i deportati, che hanno anche materiale poco utile all'uso quando si trovano a dover svolgere queste azioni. Lo zaino dei deportati qua si intravede, erano due assi di legno messe ad elle che poi venivano assicurate alle spalle del deportato con delle semplici corde, quindi erano dolorose, faticose da utilizzare, ma anche complicate. Bastava sbilanciarsi un attimo e la pietra cadeva, travolgendo tutti gli altri che erano dietro in fila a salire quella scala terribile.
Io avevo la fortuna di bruciarmi un piede. Uno di questi chiodi roventi mi infilò preciso fra il piede e lo zoccolo, e zoccoli di legno con sassuola di legno sopra, di finta pelle, stoffa, insomma. Ci davano i zoccoli ma non lacci, e bisognava chiuderli per non perderli camminando, con dei pezzettini di fil di ferro che facevano da lacci delle scarpe. Quindi prima mi levassi tutti, siccome erano zoccoli alti, il chiodo diventò freddo e il mio piede invece un po' meno. Allora, a parte dovetti lavorare ancora 3 giorni, insomma, era venuto un piede così che mi andava a cancrena perché puzzava. Allora mi ricoverarono in infermeria. Per fortuna Villernoste era un campo piccolo di un 400-500 persone. E lì in infermeria fu la mia salvezza.
Altro oggetto che ci racconta del complicato lavoro dei deportati sono gli zoccoli che vediamo qua. Questi sono zoccoli originali, anche questi ritrovati a Ebensee, suola di legno, tomaia in cuoio grezzo, a volte potevano essere di gomma o di stoffa, e venivano distribuiti in modo casuale. Quindi potevano toccarti due destri e due sinistri, uno zoccolo grande e l'altro piccolo, e in qualche modo ti dovevi arrangiare. Gli zoccoli non permettono di ripararsi dal freddo. Immaginiamoci quando i deportati devono camminare d'inverno, magari nella neve, e scivolano e inciampano, e in più le vesciche ai piedi, i tagli continui, le ferite. E però se non hai gli zoccoli lavori ancora peggio. Sei più lento, commetti più errori e rischi ancora di più di morire.
Io sono stato trasferito da Mauthausen al campo di Villerneustadt, E poi da lì invece fui portato a Interbrühl. Da Interbrühl ci riportarono a piedi fino a Mauthausen in sei giorni e mezzo, 240 chilometri, senza mangiare assolutamente niente, completamente digiuni. L'unica cosa che mangiai fu della manciata di erba che era corsi lì sul bordo della strada. C'era anche una lumachina in gola, anche questa era proteina. Poi per il resto niente, e quella la ricordo come un incubo, quella marcia, anche perché 50 gli uccisero una puntura di benzina prima di partire, perché dal campo questi non potevano camminare, e quindi ecco, io ero uscito 2 settimane prima dall'infermeria con un piede bruciato già a Villa Neustadt. Più di 200 morirono per la strada, perché chi cadeva o chi barcollava paravano e rimaneva sul ciglio della strada.
I deportati vengono puniti per ogni errore, distrazione e ritardo. Le punizioni sono sempre estremamente violente. Qui abbiamo ad esempio la ricostruzione di un cavalletto, l'originale nel museo di Mauthausen, ma questa ricostruzione serve per raccontare come venivano puniti i deportati, appunto. Sopra il cavalletto c'è un manganello, questo è originale, ritrovato a Ebensee. È un manganello di gomma che era riempito con fili di piombo per essere più pesante e fare più male. La punizione conta 25 o 50 bastonate e spesso porta immediatamente alla morte dei deportati. Chi non muore subito a volte muore nelle ore o nei giorni successivi per le ferite interne, perché appunto, essendo con questi fili di piombo, il manganello si adatta al corpo dei deportati, quindi non rompe immediatamente, ma provoca queste ferite che sono ancora più dolorose da affrontare. Si viene puniti alle volte anche per delle piccole cose, ecco, a vederle oggi sembrano inezie. Albino Moré, deportato torinese, lascia cadere un trapano e lo rompe. In quel caso, in teoria, i deportati potevano anche essere uccisi. Lui era deportato a Dora. In quell'occasione lui ha raccontato che probabilmente avevano più bisogno di lavoratori e quindi si sono limitati, tra virgolette, a punirlo. 25 bastonate, lui ha sentito le prime 5 o 6, poi ha raccontato di essere svenuto dal dolore. Da ultimo gli hanno tirato una secchiata d'acqua addosso, lui si è ripreso e è tornato in fila con gli altri. Ecco, la maggior parte non si alzavano, venivano accompagnati direttamente al crematorio. Tornando a quelli che sono gli oggetti dei deportati, qui abbiamo una giacca originale di un deportato fiorentino che si chiamava Enzo Peri, arrestato nel marzo del 44 dopo uno sciopero generale che ha coinvolto poi tutta l'Italia occupata. La giacca è grigia e blu con le strisce, è la tipica divisa del deportato, ci sono i bottoni, è molto leggera, la stoffa si intuisce, pur non avendola magari davanti agli occhi si può immaginare, è un tessuto leggero, sicuramente inadatto al clima che devono affrontare i deportati. L'inverno nei campi e nel nord Europa dura mesi e nevica per giorni e si va 10-20 gradi sotto zero a seconda dei luoghi, no? In Polonia per esempio, o in Austria, in Germania. Al tempo stesso sulla giacca sono ben evidenti il numero di matricola e il triangolo, che servono a classificare e identificare il deportato all'interno del campo. Il numero di matricola viene affidato all'ingresso nel campo di concentramento, il triangolo, in questo caso è di colore rosso, che sta a identificare i deportati per motivi politici. Ogni colore appartiene a una diversa categoria, così dicevano i nazisti, a un diverso gruppo di persone. Ecco. Dall'altra parte una ricostruzione dei letti che ci permettono di capire, le misure sono quelle di Mauthausen, I letti originali ci sono nel museo di Mauthausen, ma simili si possono ritrovare anche nel memoriale di Sachsenhausen. Praticamente le stesse misure, le stesse fattezze. Sono letti molto stretti, ma saranno di larghezza un metro, credo. Grosso modo, sono un metro di larghezza e su ogni piano però ci stanno 3 persone. Quindi questo è un letto con 3 piani, 3, 6, 9 persone su questo letto a castello. Si ammassano uno sull'altro i deportati, cercano di trovare il modo di trovare spazio. E anche qua è complicato intuire, no? Primo Levi giustamente diceva: è impossibile capire, è indispensabile conoscere. Ecco, questi oggetti ci servono per conoscere, non certo per capire e per immedesimarsi nelle sofferenze dei deportati. I più forti prendono più coperta e più spazio, schiacciano i più deboli in un angolo e questi muoiono prima. E a volte i deportati arrivano a fare delle considerazioni che, rilette da loro stessi dopo la liberazione, non sembrano quasi umane. Enzo Peri, lo stesso signore che è tornato poi da Mauthausen con la giacca che abbiamo al museo, raccontava che una notte erano tre persone su uno di questi piani e due hanno sentito che il terzo era diventato freddo, era morto. E Enzo Peri diceva: ci siamo rallegrati perché finalmente per una notte c'era un po' più di spazio per dormire. E riflettendo su questo pensiero che era salito alla mente, Enzo Peri poi specificava: eravamo diventati delle bestie. Questo è, i deportati non sono più persone all'interno del campo, vengono annientati fisicamente ma prima ancora psicologicamente. Questa è la campana originale del campo di concentramento di Ebensee, donata al museo di Prato nella sua inaugurazione nel 2002. Quindi è un segno di memoria, ma anche di amicizia. Un'amicizia nata negli anni Ottanta tra la città di Prato e la città di Ebensee, credo che sia il primo in Europa, sicuramente il primo in Italia, un gemellaggio che ha visto una città che ha subito la deportazione fare amicizia con una che l'ha messa in atto. L'idea dei deportati, ed è stato voluto dai deportati, ci sono state discussioni, critiche, l'idea dei deportati era appunto creare questo ponte di conoscenza.
Arbeit! Sono stati episodi come questi, vedete ragazzi, che mi hanno dato la forza e il coraggio di parlare, di discutere con queste persone per arrivare a costruire qualche cosa di pace, a costruire un gemellaggio. Il gemellaggio fra la nostra città e quella austriaca fu firmato a Prato nel 1987 ed a Ebensee nel 1988. Grazie a questo gemellaggio sono nate tante iniziative, tanti gruppi si sono formati, tante persone si sono incontrate in nome della pace tra i popoli e della libertà. E grazie anche a tutto questo che la vostra scuola può effettuare una visita guidata al KZ di Ebensee e quello di Mauthausen. Io ho portato a visitare i campi di concentramento tante scuole, tanti ragazzi, come sto facendo con voi. E a tutti dico le stesse cose. Quando si viene qui, noi si viene con intento di amare, non odiare, perché noi veniamo qui per mettere un fiore sulla tomba dei nostri cari. Non veniamo qui per andare a discriminare gli stessi austriaci del paese, no. Perché noi sappiamo tutti benissimo che gli stessi austriaci non hanno chiesto di fare un campo di concentramento, di sterminio. Il nazismo gliel'ha imposto, come noi non abbiamo mai chiesto di venire volontari qui a lavorare. Il fascismo ci ha costretti, ci ha arrestati, ci ha umiliati e ci ha spediti qui. Vedete, io sono orgoglioso di aver creato questo gemellaggio di pace fra Prato e Ebensee.
A Ebensee oggi non è rimasto praticamente niente del campo di concentramento, sono visibili soltanto l'arco d'ingresso, le gallerie e più c'è una zona isolata che è stata istituita a cimitero memoriale. Non è stata una scelta dell'amministrazione austriaca, e quella se l'è comprata una privata francese, la signora, la moglie di Mario Le Petit, che aveva la possibilità economica, e ha costruito un cimitero memoriale per ricordare tutte le vittime di Ebensee. Oggi si fa tanto per la memoria della deportazione, anche grazie al gemellaggio tra Prato ed Ebensee. Dicevamo un gemellaggio difficile. I primi anni le finestre erano chiuse, i racconti sono quelli di chi c'era, riporto le loro testimonianze in qualche modo. Le finestre sono chiuse, nessuno voleva parlare, gli abitanti di Ebensee avevano paura che gli italiani volessero cercare i colpevoli, i responsabili di quelle morte. Invece gli italiani volevano fare qualcosa di diverso, gli ex deportati volevano ricordare quello che era accaduto per trarre uno spunto di riflessione, magari da condividere con chi non c'era stato, o con le vittime di chi aveva avuto i propri cari, chi aveva perso i propri cari, magari proprio a Evenze. Quindi questa è l'idea di questo gemellaggio, un gemellaggio che nel corso degli anni a fatica si sviluppa e che però produce anche atti concreti, gli scambi tra persone, tra pratesi che vanno a dormire a Evenze, nelle case degli abitanti di Evenze. Quest'anno siamo stati, come sempre, al Viaggio della Memoria che compiamo in occasione delle commemorazioni per la liberazione dei campi e via via stiamo ricostruendo questo rapporto di amicizia con, certo tra i comuni evidentemente è importante, ma anche con le persone. E tra gli altri un amico di Evenze ha avuto la cortesia di incontrare i ragazzi che erano con noi in viaggio, erano ragazzi di 18-20 anni, molto giovani, relativamente giovani, via. E questi come tutti, la prima domanda che è venuta alle labbra è: come fai a vivere qua? Ed è una domanda effettivamente spiazzante, no? È forse anche un po' rude, però data dall'età, ecco. Il nostro amico ha risposto che non era semplice, ovviamente, ma ha risposto anche sottolineando come gli abitanti che adesso abitano a Evenze non sono responsabili dei crimini dei loro genitori e dei loro nonni, così come noi italiani non siamo responsabili dei crimini fascisti che sono stati infiniti nello stivale e fuori dai confini. E riteneva importante, ecco, portare avanti una memoria anche condivisa con quelli che erano i familiari delle vittime. Quindi diceva: io mi permetto, posso abitare qui, perché lui abitava proprio lì, abita proprio in una casa dove era il campo di concentramento. Mi sento responsabile di portare avanti la memoria e lo faccio volentieri, credo che sia indispensabile farlo, però non biasimo i miei vicini che non vogliono farlo, perché per loro non vogliono sentir parlare del campo di concentramento, loro vogliono fare la loro vita. Non vuol dire che sono nazisti, non vuol dire che pensano che sia una cosa giusta quella che è accaduta.
Anch'io non sapevo rispondere, però ho reagito nell'unica maniera che credevo più consona al mio essere, quello di andare a parlare nelle scuole, nelle asse del popolo, nelle parrocchie, nelle associazioni, perché io avevo promesso a tutti quelli che erano morti che quando tornava a casa, se avevo la fortuna di tornare a casa, da andare a parlare. E questo voglio fare, e questo fo, e questo seguiterò a fare se intanto avrò le possibilità di camminare e le possibilità di ricordare quello che mi è successo. Io voglio fare tutto questo perché tutto ciò non riaccada più.
L'idea del museo è quella di raccontare la deportazione attraverso gli oggetti. Ogni singolo oggetto, essendo così isolato, assume un valore enorme, no? Un'importanza, perché è esempio, paradigma di migliaia, di milioni di oggetti simili. Per permettere però di avere una visione ancora più completa ai visitatori, abbiamo scelto di inserire nel percorso museografico anche le testimonianze dei sopravvissuti. E quindi l'idea è quella di permettere a chi non ha avuto la fortuna o l'opportunità di ascoltare questi sopravvissuti di sentire le loro parole, le loro riflessioni, il loro racconto di quei luoghi. L'impatto emotivo è estremamente forte. Qui ci parlano, attraverso questi video parlano coloro che hanno visto con i loro occhi l'inferno. Hanno aperto una porta, che è quella verso l'inferno, e si sforzano e si sono sforzati nel corso degli anni a raccontarla agli altri perché non fosse più aperta da nessuno quel portone. Non tutti i campi quindi hanno le camere a gas, ma tutti hanno un forno crematorio. E l'ultimo pannello, l'ultimo espositore del nostro museo con il quale si chiude questa visita all'interno dei campi sono delle ceneri ritrovate proprio in un forno crematorio. Chi lascia questo museo lo lascia con questo messaggio: vedendo le ceneri, la riflessione, possono essere infinite, ovviamente ognuno ha le proprie. Una delle tante è sicuramente che non si sta parlando del prodotto di mostri, ma di persone che hanno scelto di commettere questi crimini. E se noi conosciamo le scelte dei nostri nonni, possiamo evitare di ripercorrere un'altra volta.
Un progetto del sistema museale Musei Storia e Memoria del Novecento, curato da Controradio con il contributo della Regione Toscana.